Radio Emilia Romagna Cultura. Mostre.
L'uomo che amava le donne. Bellaria e Gioia Marina, Museo La Casa Rossa di Alfredo Panzini, 14 giugno 8 settembre 2013. Quale posto più intenso e comunicativo della casa Bellaria Igea Marina, in cui era solito trascorrere le vacanze e scrivere per festeggiare Alfredo Panzini. Quella casa, oggi museo e archivio di una delle voci della cultura italiana a cavallo tra l'Otto e il Novecento, che seppe vivere la contemporaneità, aggregare personaggi, soprattutto relazionarsi con il mondo femminile, che in quei decenni cresceva di consapevolezza e di rivendicazioni. L'occhio e la mente dello scrittore attingono e si confrontano con il mondo femminile. Panzini, più di altri, sa trovare in questo fonte di ispirazione e materia per raccontare la realtà, gli aspetti del quotidiano filtrati attraverso i modi, diciamo anche, la sensibilità femminile. Per celebrare dunque il 150° anniversario della sua nascita, si è ritenuto che un'importante chiave di lettura fosse una mostra dal titolo Alfredo Panzini e lo stile delle donne, dedicata ai rapporti dello scrittore con il mondo femminile, che è spesso al centro delle sue meditazioni narrate. In ogni suo lavoro i personaggi femminili sono basilari e l'attenzione che lo scrittore gli volge alle caratteristiche della sua epoca passa attraverso la sua curiosità per i modi delle donne. E il culmen di questo approccio si ha quando scrive un'opera sulla moda, perché solo la moda può aiutarci a capire i modi delle donne. E quest'opera, intitolata La penultima moda, vuol dichiarare fin dal titolo che la moda non si può fissare, non si può realmente descrivere, perché cambia con la velocità tale da essere imprendibile. Per questo lo scrittore deve dunque dedicarsi non all'ultima, ma alla penultima moda. La mostra curata da Marco Antonio Bazzocchi documenta questi interessi di Panzini attraverso le immagini dei giornali di moda che lui stesso conservava e che sono rimasti nell'archivio dello scrittore. L'attenzione si attesta su alcune figure femminili che hanno a lungo accompagnato la sua carriera pubblica e la sua vita privata, le intellettuali Margherita Sarfatti, Sibilla Aleramo, Ada Negri da una parte, la moglie e la figlia Matilde, Titì, dall'altra. Soffermiamoci sulla figura della moglie, dotata di un suo talento artistico, piuttosto autonoma, ma capace di conciliare un percorso personale con l'attenzione al marito. Certamente gli interessi culturali, la vivacità intellettuale costituivano un tessuto privilegiato per la coppia. Il progetto espositivo di Claudio Bellestracci dedica una sezione della mostra a Clelia Gabrielli, che ha lasciato traccia di sé grazie alla sua attività di pittrice. Nelle ricerche condotte da Tatiana Ricci e Orlando Piraccini si delinea un profilo di artista conosciuta e apprezzata. Ha esposto a Roma, Firenze, Milano e in diverse altre città italiane, specialmente tra gli anni 30 e gli anni 40. Difficile ricondurre la pittura di Clelia a una corrente, a una tendenza di questi anni. I soggetti da lei privilegiati sono paesaggi, figure della vita di campagna, ritratti, nature morte. Va ricordato che intorno a Panzini e a Clelia si raccoglie un gruppo di altri intellettuali e artisti di area romagnola, Renato Serra, che discute a lungo con Panzini sulla guerra, Marino Moretti, che è assiduo di Clelia fino alla sua morte, e Filippo De Pisis, che interpreta la metafisica anche in chiave marina, con forti consonanze con le atmosfere panziniane. Interessanti sono i ritratti di famiglia della pittrice, specialmente di Alfredo e di Matilde, la figlia minore, entrata in convento pochi anni dopo la morte del padre. Titì è l'ultima donna che veglia sulla memoria del padre. La sua figura in ombra, la sua presenza discreta è rimasta negli album di ritagli con cui lei conservava i ricordi paterni, nelle lettere e nelle scarpine di bambina esposte come segno affettuoso della sua presenza nella Casa Rossa. È anche un ulteriore segno della moda e un rimando all'universo femminile tanto caro allo scrittore. Abbiamo rivolto alcune domande su Alfredo Panzini e sulla mostra al professor Marco Antonio Bazzocchi, docente dell'Università di Bologna e curatore della mostra e del suo catalogo pubblicato dall'editrice Compositori. Professore, questa mostra riporta l'attenzione su un autore che negli ultimi decenni era rimasto assai in ombra. Quali sono invece alcuni degli aspetti che lo rendono attuale?
Innanzitutto, diciamo, la ragione per cui Panzini è stato messo in ombra pressappoco dagli anni 50 in poi. Le ragioni sono due. La prima è il fatto che Panzini è stato accademico d'Italia e quindi ha avuto un ruolo importante nell'organizzazione culturale del regime fascista, anche se in realtà non era probabilmente implicato più di tanto con il regime stesso. La seconda ragione è che c'è stata una specie di maledizione gettata su di lui da Gramsci, che lo considerava appunto un maestro di quella categoria di populisti appunto che Gramsci detestava, perché Panzini si era occupato della storia d'Italia con un atteggiamento in effetti non del tutto obiettivo. Quindi paradossalmente, mentre negli anni 10 o 20 del Novecento era un autore Mondadori conosciuto, riverito, eletto, dopo è stato dimenticato, tanto è vero che Mondadori stesso non ha più pubblicato le sue opere, oggi non si trovano nel catalogo Mondadori, ma è molto difficile trovarle anche da altri editori, se non per piccolissimi casi isolati. In realtà Panzini ha una componente che credo sia abbastanza interessante, cioè che ha seguito con attenzione tutte le fasi di cambiamento della vita italiana, non solo della vita culturale, ma della vita italiana in tutti i sensi, della vita sociale, della vita, delle abitudini, dei costumi, delle usanze, del linguaggio, e l'ha seguita con attenzione in pratica dall'inizio del secolo fino a quando è morto, cioè alla fine degli anni 30. Quindi attraverso le opere di Panzini e attraverso quella che è la sua opera probabilmente più interessante, cioè il Dizionario Moderno, che era raccolto di tutte le voci che lui registrava, voci anomale, voci nuove, voci straniere, eccetera, eccetera, noi possiamo ricostruire il cambiamento dell'Italia, diciamo, pressappoco tra gli anni 10 e la fine degli anni 30.
Sebbene Panzini si circondi a dialoghi tanto con le donne, possiamo dire che il suo atteggiamento fosse privo di uno spirito di condiscendenza nei loro confronti?
Dunque, Panzini passa per essere un misogino e in effetti la componente misogina c'è nella sua opera. La cosa interessante è che in pratica tutte le sue opere, non dico al 100%, ma all'80%, 85%, contengono figure femminili, personaggi femminili, ritratti di donne. Potremmo ricondurre gran parte delle sue opere alla storia di un uomo che si trova in crisi di fronte a un corteggiamento appunto femminile. Quindi c'è un'attenzione per le donne, poi chiaramente questa attenzione è motivata dal fatto che Panzini considera proprio le donne il segnale più evidente della trasformazione delle abitudini, dei costumi sociali. Quindi per lui le donne, soprattutto le donne per come si vestono, per come si muovono, per come parlano, per come stanno in pubblico, sono il segnale della trasformazione. Questa trasformazione a lui molte volte dà fastidio perché ha un atteggiamento fondamentalmente di conservatore, però la registra, come tutti i conservatori, capace di capirla meglio degli altri, e quindi paradossalmente, pur essendo misogino, ha capito con grande attenzione e interesse le trasformazioni del mondo femminile.
In Emilia Romagna sono ormai diverse le case degli scrittori aperte al pubblico e intorno alle quali si realizzano eventi culturali, come succede adesso con la Casa Rossa di Panzini a Bellaria. Pensa che questo approccio contribuisca ad avvicinare le persone alla lettura?
Ma guardi, le case degli scrittori romagnoli propriamente sono 7-8, diciamo così. Non sono poche, anche perché sono circoscritti in un'area molto ristretta dal punto di vista della distanza. Ognuna di queste case ha delle caratteristiche particolari, cioè le case non sono tutte uguali, ci sono case che hanno caratteristiche legate all'arredamento, legate alle biblioteche degli scrittori, legate ai documenti che vengono conservate, case che si identificano con luoghi anche paesaggistici importanti. Ogni casa è un caso a sé, tutte insieme costituiscono una realtà che arricchisce il territorio museale, il panorama museale della Romagna. Poi andrebbero viste anche in rapporto con le case emiliane, perché la regione nel suo insieme è ricca di questo e potremmo dire che tutta l'Italia è ricca di questo. Non parliamo poi della ricchezza di case degli scrittori e degli artisti che si trova in paesi appunto come la Francia o come l'Inghilterra o come la Germania. Quindi è chiaro che è un arricchimento. Il problema di fronte al quale ci troviamo in questo momento è di dare risalto a questi luoghi e veicolare sul risalto che diamo a questi luoghi anche l'attenzione per coloro che li hanno abitato. Questi luoghi sono luoghi della memoria e quindi è imprescindibile far capire che attraverso appunto il recupero di queste memorie si recupera anche una parte importante del patrimonio culturale del paese.
cari amici, cari ascoltatori, al prossimo appuntamento e come sempre mi raccomando, dedicate tempo alla cultura, è solo un arricchimento.